Questo è un applauso anche ai comitati che hanno organizzato questa bella manifestazione, perché hanno lavorato tanto e l'esito si vede, sempre il lavoro paga. Marco diceva con generosità, io aggiungo con la testardaggine dei contadini e non con la loro rassegnazione, noi continueremo. Sono arrivati nel frattempo il segretario della Lega Ambiente e il presidente della cantina sociale di Vinzio in rappresentanza di quanti produttori?
Di
200 produttori del Barbera Superiore, quindi è una vera ricchezza del territorio. Nel proseguo ci daremo altri appuntamenti, altre scadenze. Chiediamo adesso al vicepresidente della provincia di intervenire subito perché gentilmente è venuto qui, ma deve anche essere da un'altra parte. E finché non si fa altre tre parti, e finché non si fa un sosia, deve andare lui.
Sì, grazie professoressa, grazie alle associazioni che hanno organizzato questo incontro qui a Cortiglione e rispondo subito alle sollecitazioni che sono state fatte. Innanzitutto le frontiere del futuro sono due sono le frontiere, fragilità e sostenibilità. Il nostro assessorato provinciale, per esempio, si chiama Ambiente e Sviluppo Sostenibile, perché la frontiera che noi stiamo cercando di percorrere in questo tempo, in questo periodo di transizione, è proprio una frontiera collegata esclusivamente alla sostenibilità del territorio. E la sostenibilità del territorio è rappresentata in modo particolare dalla fragilità di tre elementi fondamentali, che sono la terra, l'acqua e l'aria. E noi è su questo che stiamo cercando di misurarci. Dico stiamo cercando di misurarci perché siamo in corso di approfondimento. Lo so che la non decisione certe volte non paga, ma forse è opportuno ogni tanto fermarsi con persone che hanno conoscenza dei problemi, affrontarli in maniera seria, ascoltare le opinioni dei cittadini, delle associazioni, dei comuni e formare, se possibile, un percorso condiviso. Quello è questo, cioè è ciò che noi stiamo cercando di fare. E naturalmente le difficoltà ci sono, perché come oggi ci sono delle preoccupazioni qui a Cortiglione per eventuali impianti o per eventuali case o per eventuali collegamenti con l'utilizzo del territorio, da altre parti, vedi Cortazzone, ci sono forti preoccupazioni da parte della popolazione perché si vuole proporre come amministrazioni locali un'estensione di un parco, di una riserva naturale. Quindi il discorso è particolarmente complesso ed è anche un discorso che deve essere fatto con delle informazioni che siano trasparenti, che siano chiare e che siano soprattutto corrispondenti a quelle che sono le professionalità esistenti. Questo come premessa. Come competenze vorrei chiarire, se possibile, quello che è la competenza della provincia e quello che è la competenza degli enti locali. La provincia di Asti e le province in Italia in genere si occupano di programmazione territoriale, pianificazione territoriale di area vasta, indirizzi di carattere generale, ma poi la vera e propria gestione, cioè le cosiddette autorizzazioni all'uso del territorio, queste spettano alle amministrazioni locali, ai comuni, alle comunità collinari o montana, se ne hanno la delega, se ne hanno la delega. Noi partecipiamo, organizziamo delle conferenze dei servizi all'interno delle quali portiamo la nostra esperienza attraverso i nostri tecnici, i nostri funzionari, diamo dei pareri. All'interno di queste conferenze dei servizi che servono per le autorizzazioni all'uso del territorio, si chiama proprio conferenza dei servizi perché intende svolgere un percorso, un procedimento di servizio, vengono acquisite tutte le espressioni di parere da parte degli enti cosiddetti preposti, che vanno dalla regione al corpo forestale sanitaria dello Stato, al Comune, alle eventuali associazioni che richiedono di poter partecipare alle conferenze per esprimere una loro volontà. E la sommatoria di questa decisione viene poi rilasciata al Comune di competenza per quel territorio, il quale Comune, se è un'attività produttiva, la condividerà con lo sportello unico per le attività produttive, o se non è un'attività produttiva la condividerà con la propria commissione edilizia e rilascerà le concessioni. Tengo a precisare che da noi in Italia qualunque genere di concessione è una concessione che non rilascia più il sindaco, ma rilascia il tecnico. Il sindaco e il consiglio comunale forniscono gli indirizzi consigliari, ma sono i tecnici che gestiscono poi materialmente, applicando quelle che sono le norme, quelle che sono i piani, quelle che sono le linee di indirizzo. Questo per quanto riguarda le competenze. Per quanto riguarda invece i processi in corso, allora noi ci siamo insediati nel 2004 e abbiamo già da allora avuto a disposizione uno strumento che riteniamo fondamentale per il territorio, che si chiama Piano Territoriale di Coordinamento. È una summa di quello che si può dire programmazione del territorio, che è costata molto tempo per la sua formazione, alla quale hanno partecipato diversi tecnici, tra cui anche l'osservatorio, ribadisco che la provincia di Asti è socia dell'osservatorio del paesaggio della Spigiana del Monferrato, e questo strumento, questo piano territoriale di coordinamento, in occasione delle varianti generali ai piani regolatori, dei comuni, deve essere recepito nelle linee di indirizzo, perché è una sorta di mappatura generale di quelle che sono le emergenze forestali, di quelle che sono le emergenze economico-produttive, della viabilità, dei centri storici, dei beni culturali, di tutto quello che è contenuto all'interno di un territorio. Queste sono le linee di carattere di pianificazione generale che la provincia di Asti ha avuto modo di accogliere e far approvare dal Consiglio regionale del Piemonte con una specifica legge, e ci si è impiegati per fare questo lavoro 4 anni, perché i tempi della pubblica amministrazione, voi lo sapete, sono tempi molto lunghi, anche perché, io ritengo giusto, è importante approfondire, confrontarsi e ascoltare. Dicevo dei procedimenti, si innesta su questo piano territoriale di coordinamento una serie di iniziative. Una iniziativa a cui noi teniamo particolarmente, in modo particolare il Presidente della provincia Marmo, è la proposta che già è stata accennata prima di candidatura all'UNESCO, quindi a Parigi, che scade il 31 agosto 2008, di dichiarare patrimonio dell'umanità il paesaggio vitivinicolo delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Circa l'80% di questo territorio, probabilmente sarà un po' meno se si allargherà la fascia collinare del Cuneese, dico l'80% di questo territorio dovrebbe ricadere nell'ambito della provincia di Asti. E questo discorso è propedeutico o contestuale al piano paesistico regionale. Noi stiamo attendendo ormai da un anno che la Regione Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte, approvi una legge dedicata al paesaggio e ci consenta di avviare il procedimento, così come è stato disposto dalla Giunta regionale del Piemonte, di pianificazione paesistica provinciale, ed è un lavoro che va fatto contestualmente con il procedimento di elaborazione dell'UNESCO, dove tra l'altro noi abbiamo già incominciato a raccogliere delle documentazioni che costituiranno il dossier. Una di queste documentazioni, guarda caso, è elaborata dello stesso Dipartimento agronomico e del territorio a cui fa riferimento il professor Marco De Vecchi. Insieme con lui stanno lavorando i tecnici della sovrintendenza dei beni architettonici e del paesaggio, e quindi è un lavoro anche questo particolarmente approfondito, ed è un lavoro che porterà ad una pianificazione anche questa che va collegata al piano territoriale di coordinamento e inserita nei piani regolatori. Anche questo discorso qua, come quelli che citerò successivamente, andranno partecipati. Cosa vuol dire? Che si faranno delle assemblee con le istituzioni locali, con i comuni, con le comunità collinari, con le associazioni, per riferire loro quali sono le linee di indirizzo che le amministrazioni sovraordinate, in questo caso la regione e la provincia, intendono dare rispetto a questo genere di percorso. E quindi questo discorso qua del piano paesistico, rispetto anche alla proposta della candidatura all'UNESCO, va di pari passo con la proposta che è stata fatta oggi, perché per noi è importante disporre di un documento condiviso sul riconoscimento del paesaggio come valore essenziale di una provincia come la nostra, perché ci serve come documento da allegare al dossier di candidatura, perché per noi è importante perseguire una strada che è quella che ho già accennato all'inizio, che è la strada della sostenibilità ambientale, che però deve tenere conto, proprio perché si tratta di sostenibilità, dell'equilibrio tra l'economia, il sociale e naturalmente le infrastrutture, perché non si può assolutamente non tenere in considerazione in tutti questi discorsi che va salvaguardato anche il reddito delle nostre famiglie che vivono sul territorio, e dobbiamo cercare di dare la possibilità a chi vuole vivere su questo territorio di poterci vivere, abitare e operare, e quindi dobbiamo svolgere una politica che sia una politica anche sotto il profilo della compatibilità economica e equilibrata. Vado con gli altri procedimenti che sono collegati. Noi stiamo lavorando molto assiduamente ormai da 4 mesi a questa parte sulle linee guida che sono state accennate prima per gli impianti di biomasse. Abbiamo già visionato 3 volte in giunta provinciale un documento che è in corso di elaborazione, di cui accenneremo all'incontro che faremo a Castagnole delle Lanze il 5, accenneremo perché questo documento riteniamo sia giusto, vada approvato dal Consiglio Provinciale come organo di indirizzo politico più rappresentativo della provincia, e all'interno del quale sono contenute delle condizioni. E la prima condizione che è contenuta è proprio la sostenibilità territoriale, cioè la cosiddetta disponibilità del materiale e dei beni che saranno oggetto di un eventuale impianto di biomassa, che sia quello o che siano altri, con il territorio, sia con il materiale che verrà utilizzato per la sua produttività, sia con il terreno attorno al quale e sul quale verrà insediato l'impianto. Diciamo subito che noi non daremo linee guida per quanto riguarda invece gli impianti cosiddetti minori, al di sotto di un megawatt. Quindi tutto questo d'accordo anche con le associazioni di categoria agricola, coltivatori diretti, Confederazione Agricoltori, Unione Agricoltori, associazioni che hanno necessità di attuare determinate politiche di energia rinnovabile a limitata entità presso le singole aziende agricole del territorio. Noi tratteremo in modo particolare di linee guida per impianti medio-alti che dovranno corrispondere ad una particolare rigidità che riteniamo sia compatibile con le proposte che stiamo facendo sotto il profilo della politica territoriale, cioè a dire, noi non possiamo consentire che sul territorio che vuole diventare candidato per l'UNESCO come patrimonio dell'umanità intera disporre di impianti che non siano in qualche maniera consoni con il territorio. E quindi per questa ragione il nostro indirizzo e le linee e le condizioni che sono contenute saranno particolarmente rigide. Ma attenzione, noi queste linee andremo a presentarle e a dibatterle e con le associazioni, anche ambientaliste, e con l'Unione Industriale, gli artigiani, i commercianti, le attività economiche del nostro territorio. Cercheremo di fare un confronto e cercheremo di predisporre il tutto perché sia pronto nell'autunno del 2007. Questo è il percorso che stiamo facendo. Discorso diverso, discorso dell'incentivo. l'inceneritore fa riferimento, il termine valorizzatore, a norme che sono norme di carattere più generale, nazionali, che vanno correlate anche con le disposizioni regionali. Su questo discorso noi politicamente, perché tecnicamente ed economicamente ognuno in Italia è libero di presentare qualunque tipo di progettazione, sarà poi l'amministrazione pubblica centrale o le amministrazioni periferiche locali che andranno a vagliare le proposte fatte dai privati. Sulla questione dei termovalorizzatori, noi stiamo portando avanti un'intesa con la Regione Piemonte che si chiama Intesa per i bacini piemontesi, che vede la ricostituzione dei bacini territoriali di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti, se gli impianti di incenerimento e i termovalorizzatori utilizzano solo esclusivamente rifiuti, in due aree o al massimo tre aree in tutto il Piemonte, quindi verrebbe ridimensionato il bacino di riferimento dell'Astigiano. In Piemonte, attraverso questo protocollo d'intesa, al momento sono previsti due bacini. Il bacino dell'area cosiddetta metropolitana torinese, che comprende tutta la provincia di Torino, e il bacino del sud Piemonte, che comprende tutte le altre province piemontesi, forse eccetto Cuneo, che non ha ancora deciso che cosa vuole fare da grande. Noi abbiamo deciso di partecipare a questo protocollo d'intesa e ricercare insieme alle altre quattro province del sud Piemonte, perché Cuneo non c'è ancora, e decidere quale può essere la sinergia per realizzare una pianificazione di smaltimento rifiuti che tenga conto di tre elementi. Il primo elemento è la raccolta differenziata dei rifiuti fatto in maniera omogenea su tutto il territorio del bacino, del banco bacino. Il secondo elemento è quello relativo alla termovalorizzazione, un unico termovalorizzatore che generi teleriscaldamento e che possa essere utilizzato in un'area industriale di area vasta per tutte le cinque province del sud Piemonte aderenti al protocollo d'intesa. E il terzo elemento è la discarica, perché comunque una discarica anche in presenza di un termovalorizzatore è necessaria, e qui si innesta un ulteriore procedimento che noi stiamo portando avanti, che si chiama piano delle macro aree. Questo piano delle macro aree individua, attraverso un lavoro molto complesso delle nostre due commissioni consigliari ambiente e pianificazione territoriale, delle aree vaste del territorio, per esempio questa zona non è contemplata, se può essere interessante saperlo,
sì.
Anche perché sono escluse qualunque genere di zone dedicate ad aree protette, riserve naturali, parchi, eccetera. E quindi questo piano delle macro aree sarà consegnato, se approvato dal Consiglio Provinciale, noi contiamo di farlo, di portarlo all'attenzione del Consiglio Provinciale entro il 31 di luglio, e dato questo documento al consorzio di bacino per ricercare l'attuale consorzio di bacino, che si chiama ATO, ATO dei rifiuti Astigiano, per ricercare attraverso un'analisi di impatto ambientale, ma anche idrogeologica, all'interno di quelle macro aree, che al momento noi come griglia abbiamo enucleato in 13 macro aree, quello che potrebbe essere la localizzazione di una potenziale discarica, anche perché qui il dibattito, come sapete, è particolarmente acceso. Sono in corso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Piemonte, hanno accorpato 11 procedimenti per quanto riguarda l'impianto di termovalorizzazione del Gerbido, e l'Unione Industriale per esempio ha preso una posizione direi diversa da quella che potrebbe essere il comune pensare, cioè non è del tutto favorevole alla realizzazione di termovalorizzatori. C'è un cambiamento notevole anche nell'indirizzo dell'utilizzo dello smaltimento dei rifiuti dell'impiantistica. Non è detto che sia meglio utilizzare un termovalorizzatore piuttosto che una discarica. Quindi si tratta di andare anche in questo caso a confrontarci rispetto a quelle che sono le analisi sulla salute pubblica, rispetto a quelle che sono le analisi sull'impatto sociale, rispetto a quelle che sono anche le analisi economiche di una produttività di questo tipo, per capire esattamente, ecco perché noi se lo facciamo lo intenderemmo fare a larga scala con altre 5 province, perché sarebbe impensabile gestire un impianto di termovalorizzazione con i soli rifiuti che produce il bacino astigiano, ancorché occorresse una discarica allegata per le ceneri. E quindi questo discorso qua è un discorso secondo me in divenire, ma fa di fatto che noi non possiamo permetterci il lusso di attendere ulteriore tempo, perché la nostra discarica di Cerro-Tanaro chiude intorno all'agosto del 2008 e quindi noi nel frattempo dobbiamo indirizzarci da un lato verso il dialogo con Cerro-Tanaro, ma con in mano un documento che può essere questo piano delle macro aree e l'inizio di analisi che il consorzio di bacino dovrà fare per ricercare il sito più idoneo ove collocare una nuova discarica che serva probabilmente solo più a quelli che sono gli scarti della lavorazione dei rifiuti interni di valorizzazione e della raccolta differenziata e dell'eventuale termovalorizzazione a livello interprovinciale che dovrebbe verificarsi dal 2013 in avanti. Questo è il complesso delle iniziative, vi ho detto quelle principali, che secondo me vanno tenute in considerazione nelle linee di politica territoriale e che sono molto, molto legate ai discorsi che state portando a voi come riconoscimento di questo territorio dal punto di vista del valore paesaggistico. Ecco, io chiudo dicendo una cosa che ho già detto a Cortazzone che voglio ripetere. Per noi è importantissimo ascoltare la gente, capire quello che la gente del territorio in cui vive ha in animo di esprimere, verificare con le amministrazioni locali quali sono i percorsi e poi assumere le decisioni che per quanto ci riguarda sono sempre e solo, fortunatamente, discorsi che attengono alla cosiddetta pianificazione di area vasta, perché è importante, noi abbiamo un rispetto notevole di quella che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che vede al primo posto l'autonomia assoluta dell'ente locale, che è eletto direttamente dal popolo. Questo per noi è assolutamente imprescindibile rispetto ai discorsi che facciamo, perché non abbiamo nessuna intenzione né in un senso né nell'altro, e questo Marco Devetti lo sa molto bene, di imporre determinate decisioni al territorio. Non ci piacciono le imposizioni, ci piacciono le condivisioni. Chiudo dicendo che quello che noi stiamo facendo ormai da parecchi anni, ma già da prima di questa amministrazione provinciale, dal 2004, ma anche precedentemente, l'osservatorio lo sa bene, è l'educazione e la cultura. Per noi è fondamentale che questo genere di percorso sia innaffiato quotidianamente con informazione corretta, con trasparenza, con possibilità di dibattiti e soprattutto di approfondimenti. Non andiamo dietro ai profeti, non andiamo dietro ai profeti. Ci sono molti che dicono di avere delle elevate capacità professionali e non sempre è così. E quindi per questa ragione, mi riferisco a quanto diceva la professoressa da loro prima, diffidiamo da quelli che hanno la verità in tasca. Noi stiamo cercando con molta umiltà di capire il mondo che ci circonda e di capire quindi tutto il territorio in cui viviamo. Questo è quello che ci interessa e lo facciamo anche e soprattutto attraverso la cultura del cittadino. Ne abbiamo veramente tanto bisogno. Grazie.